Vincenzo è un fratello giovane e dice: ciao fratelli, volevo parlarvi della mia situazione attuale. Sto andando in depressione. Mi ritrovo a 21 anni senza poter permettermi qualcosa. Non ho soldi per uscire, non posso comprarmi qualcosa da mangiare, né niente di qualsiasi cosa. Non posso nemmeno permettermi una ragazza, che chiedo da tanto a Dio se è la sua volontà. Non ho amici e sono costretto a mettermi sempre gli stessi vestiti, perché ho solo quelli da 3 anni circa.
Beh, senti, scusa, benvenuto nel club. Ti pare che qui andiamo in boutique a vestirci noi? Qui dove siamo noi ci sono tantissimi bei negozi di seconda mano. Certo, se non trovi lì, se va a comprare nuovo, insomma. Però il primo obiettivo è i negozi di seconda mano e si trova abbastanza cose abbastanza buone, vero Angela?
Sì, sì, sì.
Quindi benvenuto nel club, fratellino. Io ho vestiti da 5, 6, 7, 10 anni ancora.
Sì.
C'ho delle cose che ho comprato in Polonia. Siamo usciti dalla Polonia, così era nel 99. E cos'è? 99, 9, 19, insomma sono 18 anni. Cioè io ho roba di 18 anni ancora.
Ma sei ancora buona?
Ancora buona, certo. Mm-hmm. Cose come cinture, per esempio, cose di 20 anni, più di 20 anni, cioè tu 3 anni vai bene, quindi c'è qualcosa che non ti serve, mandalo qui. Sto scherzando.
Vincenzo continua: sto chiedendo aiuto al Signore, ma sembra non ascoltarmi e non aiutarmi. Sembra che quasi sto perdendo la fiducia e a volte mi viene da piangere.
Ma guarda, fratello, se tu piangi nello spirito per dare il tuo cuore a Gesù, va bene, le lacrime lavano l'anima. Quindi dipende come si piange. Ogni tanto è bello, perché anche Gesù
ha pianto. Sì.
Va bene, Gesù ha pianto. E basta che piangi per dare il cuore a Gesù, va benissimo, io ti benedico.
Chiedo sempre di aiutarmi a fare la sua volontà, a liberarmi dai miei vizi, e ci provo. Ma ora mi chiedo, a che serve fare la volontà di Dio se poi Lui nemmeno mi risponde?
Beh, guarda, io non ci credo, eh. Io non credo che Dio non ti risponde. Io direi che piuttosto la tua radio, devi controllare l'antenna della radio, capisci? È come se tu telefoni alla RAI, Radio Televisione Italiana, e dici: come mai voi una settimana che non trasmettete? E magari quelli ti sentono rispondere: no, devi controllare la tua antenna. Mm-hmm. Capisci? Come mai la RAI, sono anni che mi sintonizzo con questo televisore e non ricevo niente. Telefono alla RAI e dice: oh, io non pago più il canone. Mm. Cioè tu stai dicendo: adesso perdo la fede perché Dio non mi risponde. Ma non è mica vero. Mm-hmm. La RAI trasmette, che sappia, io ho sempre trasmesso tutti i giorni finora. E quindi se la RAI trasmette tutti i giorni, figurati se Dio va in sciopero. No, io secondo me devi controllare la tua antenna. Il problema, secondo me, sta dalla tua parte, non è dalla parte di Dio. Guarda, posso dare qualche scrittura?
Sì, sì.
Perché diciamo, queste sono cose serie, e chissà se c'è qualche altro fratello che si chiede perché Dio non mi risponde. Calma. Matteo 7, 7, 8, e poi vai Primo Re 3, okay. E poi andiamo a Matteo 6. Ci sei?
Sì, Matteo 7, 7, 7 e 8. 8. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa.
Ci siamo, quindi il problema tuo, dolce fratello Vincenzo, è che tu non stai cercando. E come si va a cercare? Con la torcia elettrica sotto il letto. Ci si mette in ginocchio, si invoca il Signore, non necessariamente urlando, però urlare nel cuore sì, gridare nel cuore sì, disperarsi nel cuore sì. Gesù nel Getsemani si è disperato, ha cercato il Padre e l'ha trovato. A volte bisogna fare una preghiera di Getsemani, perché queste preghierine all'acqua di rosa Dio non risponde. Non è che Dio non risponde, è che la preghierina non valeva molto. Va bene? E Primo Re 3, 11 a 13.
E Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezze e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato.
Gloria a Dio, alleluia. Matteo 6:33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Quindi io vedo, guardandomi indietro io nella mia storia, nella mia, per, mia vita personale, vedo che tutte le cose che ho chiesto, che erano prima per me e poi per Dio, e diciamo che quasi che poco ho ricevuto. Però ogni volta che ho pregato per la gloria di Dio, per il bene di Dio, per il lavoro di Dio, non mi rispondeva come dicevo io, però mi rispondeva a modo suo, magari in modo diverso, magari non come me l'aspettavo, non come se io avessi fatto, se ero Dio, però rispondeva. E la maniera che lui risponde è sempre meglio. Quando Dio ci risponde in un modo che è buono, non solo perché riceviamo quello che chiediamo, ma è buono perché impariamo delle lezioni attinenti, indispensabili. Va bene, a volte tu sei ammalato, preghi e non guarisci per alcuni giorni. È perché evidentemente devi imparare a pregare con tutto il cuore, non con mezzo cuore. Devi imparare magari a dire: accetto questa malattia, Signore, e sono disposto a vivere e morire, e allora ti rassegni, ti abbandoni al Signore, e allora il Signore ti risponde, oppure ti prende in cielo, uno o l'altro, che Dio ha i suoi piani e non sono i nostri. Va bene, poi vedi questa preghiera in Primo Re 3:11, è Salomone che prega. Salomone qui era nello spirito, ancora non aveva le mille donne. Le mille donne, cioè, una mi distrae, figurati mille. Caspita, è una distrazione, mille donne. È come, mille donne è una distrazione.
Alcuni dicono che sai perché Salomone era così saggio? E perché aveva tante mogli da consigliarsi con loro.
Ah sì? Ma mi sa che era la saggezza l'ha persa per strada Salomone. Guarda, però qui era ancora nello spirito giusto questo qua. Allora pregava nel modo giusto. E invece dice, Dio gli risponde, che lui gli chiede saggezza, gli chiede. E Dio gli risponde e dice, perché hai domandato questa saggezza e non hai chiesto per te? Questa è la chiave. Lunga vita, ricchezze, morte dei nemici, mai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio, intelligente, eccetera. Quindi, dolce fratellino, io ti consiglio, ci sono passate le tue situazioni, anche io chiedevo questo e quello e quell'altro, ma ho dovuto imparare cosa dice quella scrittura che ti ho dato, Matteo 6:33. Ho imparato che devo cercare prima Gesù e il suo regno e le sue pecorelle e la giustizia di Dio, e allora tutte le altre cose ci saranno date in più. Capisci? Noi qui non preghiamo per cose, Gesù dammi questo, dammi quello, no. Niente, preghiamo che sia fatta la volontà di Dio. E Dio ci benedice al di sopra che se non pregassimo questo e quell'altro. Va bene?
Sì.
Angela, c'è altro?
Sì, lui continua dicendo, non so più come pregare e non so più che fare.
Non so più come pregare. E come non so più come pregare? Mettiti in ginocchio, prega, digiuna, metti tutto il cuore. E il digiuno non è che tu non mangi cibo. Io il digiuno che noi mi piace quando c'è un problema, mi piace digiunare tutti i giorni alla mattina, che a volte Dio, perché digiuni due ore alla mattina, ti svegli anche prima e poi Dio ti risponde che digiuno tutta la sera, tutto fino alla sera. Sto lì a quei crampi allo stomaco perché ho fatto un voto di digiunare un giorno, due, tre, una settimana. Ma non servono queste cose. Infatti Gesù era criticato dai farisei che non digiunava. Perché noi digiuniamo e tu no? Perché io ho i crampi e tu no? Perché io devo soffrire e tu no? E Gesù dice, verranno i giorni che si digiunerà, cioè quando c'è qualcosa di importante. Però digiunare due volte alla settimana come i farisei, così, fatto un voto, non serve a niente. Quindi io digiuno un'ora, due ore alla mattina, così, tutte le mattine, e capito? Ma di solito dopo una mattina, due, il Signore di solito risponde sempre, che non è mica sordo lui. Quindi prega nel modo giusto. Com'è che si digiuna? Si digiuna, diciamo, in questo modo come ti ho detto, così faccio io, tu fai come ti pare ovviamente. E quindi apri la Bibbia, e vai a fare una passeggiata sotto gli alberi, se non c'hai alberi sotto il sole, sotto l'ombra, dove ti pare, insomma, mettiti da solo con Gesù nella tua stanza, nella tua stanzetta, vai in un parco, se non è pieno di islamici. A me piacevano molto i parchi quando ero in Italia, adesso mi rendo conto che i parchi non ci si può avvicinare in certe zone. E così andate, uscite dall'Italia e risolvete anche quel problema. Bene, io penso che ho risposto a questo.
No, continua, aspetta. Lui dice: a volte cerco di evangelizzare persone, ma ormai ho bisogno di qualcuno che evangelizzi me.
Cioè, a volte cerca di evangelizzare persone, ma com'è che lo fa su internet? Com'è che evangelizza questo?
Non lo so.
Cioè, lui deve, secondo me, guarda, nel corso biblico io ho spiegato, ho insegnato come evangelizzare. C'è il modo giusto e il modo sbagliato di evangelizzare. La maggioranza dei cristiani evangelizza nel modo sbagliato. Va bene, nel corso biblico io ho insegnato il mio modo di evangelizzare, che ha portato, il Signore me l'ha insegnato con fratelli meglio di me, tantissimi anni fa, ho imparato un po' da questo fratello, un po' da quel fratello, un po' qua, un po' là, alla fine lo Spirito Santo mi ha insegnato a evangelizzare. E io per me sono contento, cioè faccio amicizia con la gente. Io quando non vado a evangelizzare in modo classico religioso, vado a fare amicizia con la gente e poi gli dico ciao, questo, quell'altro, poi tiro fuori senza che neanche se ne accorgi il fatto che sono cristiano e lo guido a Gesù. Quindi studio il corso biblico, c'è tutta una settimana che spiega come evangelizzare, va bene? Angela.
Non chiedo soldi a Dio, assolutamente, ma solo di farmi uscire da questa situazione. Ma non riesco a sentirlo e non so nemmeno se lui mi ascolta ancora. Infatti, ieri nemmeno ho pregato più di tanto. Sono disperato. Sto da tanto in questa situazione senza trovare via di uscita. E sono uno che confida nel Signore e sto in questa situazione mentre vedo gente che bestemmia dalla mattina alla sera, non si preoccupano di ciò che piace al Signore e vivono nell'abbondanza e non gli manca niente.
Ah, caspita.
Alla prossima, fratelli, un abbraccio.
Ma guarda, dice, cos'è che dice? Non chiede soldi? Assolutamente. Mm-hmm. Perché no? Devi chiedere il necessario invece. Chiedi per i tuoi bisogni. I bisogni innanzitutto di servire Dio e non te stesso. Ma quello nella società che viviamo, Dio ti darà anche soldi. Lo so, perché ci dà a noi il necessario, perché non deve darlo a te. Va bene, quindi poi cos'è dice? Ha pregato. Così dice, nemmeno non ha più pregato, è disperato, ha detto, com'è che dice?
Sono disperato.
Sì. Beh, ha difficoltà a pregare, ma guarda, è sempre così quando non scegliamo di camminare per la via della parola, per la via della sua volontà. Devi trovare la sua volontà, innanzitutto devi ricevere lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo qui non ci si capisce, che leggi la Bibbia non è che capisci. Cioè, la Bibbia non è che devi, cioè parla di situazioni che oggi non esistono più, la samaritana, Nicodemos, cioè devi oggi vanno applicati, la Bibbia sono dei principi, ti dà dei principi su cui basare tantissime cose. Non ti dice come fare il caffè, la camomilla, il tè, il cappuccino, non ti dice queste cose la Bibbia, però ti spiega se devi farlo o no. Bene, poi cos'è che dice, che è un po' guarda la gente che sta bene, c'ha tutto, non
sì,
si preoccupa,
che bestemmia,
no?
Sì.
Guarda, ho appena visto un articolo di c'è quel articolo di giornale lì, Angela, della la Miss Messico che ha avuto l'incidente.
Stefani Rivera,
sì,
dal Corriere della Sera.
Sì, questa bellissima donna, la Miss Miss Venezuela.
Miss Messicana.
Sì, leggi un po' quell'articolo lì che ce l'hai lì.
Corriere della Sera. Si schianta con la Lamborghini contro un albero. Morta la Miss Messicana Stefani Rivera.
Cioè, l'articolo poi dice addio Miss Stefani Rivera. La Lamborghini si schianta e prende fuoco.
So, this is Miss Beauty.
Ed è morta insieme a un ricchissimo multimilionario, che si vede che è sua amante, eccetera, che viaggiavano di notte con la Lamborghini. Cioè vedi, qui vediamo un esempio. Questa povera donna è arrivata al massimo della bellezza, poteva avere i fidanzati che voleva, questi multimilionari, arrivava a toccare il cielo col dito ed è morta contro un albero. Questo è un esempio. C'è gente che muore a 70 anni, 80 anni per quello. È un esempio di cosa succede alla gente del mondo. Guarda, il Salmo 73, va bene? Il Salmo 73 parla di queste cose. Non so se voglio leggere tutto, è un po' lungo. Parla di dice quasi mi inciampa, ce l'ho qui, Salmo 73, dice quasi mi inciamparono i piedi, poco mancò che i miei passi scivolassero, invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, perché loro no, per loro non vi sono dolori. Leggi un pochino, il loro corpo è sano e ben nutrito, quindi lui invidia i ricchi. Verso 5.
Verso 5 di Salmo 73. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, e si accrescono le loro ricchezze.
Adesso salta al 17.
17. Finché non sono...
16. Quindi questo salmista si lamentava e diceva: vedo la gente ricca, potente, egoista, che blasfemi e che stanno bene, ricchi e ricchissimi. E verso 16.
Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua.
Ecco, ardua, quindi fin quando non vai a Dio non trovi la risposta. 17.
Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro.
Ok, oggi diremmo: finché mi sono messo in ginocchio a pregare, Dio mi ha parlato e ho cominciato a capire che fine fanno questi. 18.
Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza.
Va bene? Quindi sta dicendo: finché sono andato nel Tempio di Dio e Dio mi ha fatto capire che fine fanno questi. Va bene? Cioè, tu sei cristiano e c'è un sacco di problemi, un altro è figlio del diavolo e sta bene. Perché? Perché Dio non lo può toccare, l'unica cosa che gli può fare è mandarlo all'inferno. E allora invece tu sei cristiano, te ti può sculacciare, ti può punire, ti può ammonire, ti può avvertire, ti può fare attraversare situazioni dure e difficili, come dice 1 Pietro 1,7. La vostra fede viene provata nel fuoco e viene purificata come l'oro. Quindi l'oro, più lungo il fuoco, più caldo il fuoco, più puro l'oro. Ma i malvagi, cosa vuoi fare? È come il dottore che dice: non posso operare questo ammalato, che muore sotto i ferri. Va bene? Va bene, io direi basta così per questa risposta.
Quando abbiamo letto questo messaggio insieme, eravamo al pranzo con tutti, e lo abbiamo tradotto anche a John, che John voleva sapere cosa sta dicendo Vincenzo. E subito dopo John ha detto che lui ha sentito una storia il giorno prima e vuole leggerla a Vincenzo. Quindi l'abbiamo qui, la traduco io, John vuole leggerlo. È in inglese. È una storia che credo potrebbe rispondere a Vincenzo, e non solo a lui, ma a molti di noi che ci chiediamo a volte: perché le mie preghiere non sono esaudite? You wanna start?
Okay. A ship was wrecked during a storm at the sea, and only two of the men on it were able to swim to a small desert island. The two survivors, both Christians, agreed that they had no other solution but to pray to God. But soon they started arguing about what to ask from God.
Allora, la storia dice che una nave ha naufragiato.
Ha fatto naufragio.
Ok, è più o meno lo stesso.
Ma come dici tu?
Una nave ha fatto naufragio e gli unici due sopravvissuti erano due cristiani che sono riusciti a nuotare a una isola deserta.
Sono riusciti a?
A nuotare.
Va bene.
A una isola deserta. Arrivati lì, si sono messi d'accordo che la loro unica soluzione è di pregare a Dio. Però presto hanno cominciato a litigare su cosa chiedere a Dio.
They agreed to divide the territory between them and stay on opposite sides of the island to find out whose prayer was more powerful.
E perché hanno litigato, hanno deciso di dividere l'isola in due. Ognuno prende una metà dell'isola e poi pregare per conto suo e vedere quale preghiera è più potente, quale preghiera riceve risposta.
The first man prayed for food. The next morning, the first man saw a fruit-bearing tree on his side of the land, and he was able to eat its fruit. The other man's parcel of the land remained barren.
Il primo cristiano ha pregato per da mangiare, per ricevere qualcosa da mangiare. La prossima mattina ha visto sulla sua parte dell'isola un bellissimo albero con frutto da mangiare e ha guardato al suo fratello dall'altra parte dell'isola, non c'era niente.
After a week, the same first man was lonely and decided to pray for a wife. The next day, another ship was wrecked, and the only survivor was a woman who swam to his side of the land. On the other side of the island, there was nothing. Soon, the first man prayed for a house, clothes, more food. The next day, all these things appeared. However, the second man still had nothing.
Dopo una settimana, lo stesso primo cristiano che aveva pregato per cibo si è sentito solo e ha pregato per una moglie. E al prossimo giorno un'altra nave ha fatto naufragio e l'unico sopravvissuto era una donna che ha nuotato proprio alla sua parte dell'isola, alla sua metà dell'isola, e quindi ha ricevuto la moglie. Poi, guardando dall'altra parte dell'isola, suo fratello ha visto che ancora niente. Lo stesso primo cristiano ha pregato per una casa, per vestiti, per più cibo, e il prossimo giorno queste cose sono apparse, mentre il suo fratello dall'altra parte ancora non aveva niente.
Finally, the first man prayed for a ship so that he and his wife could leave the island. In the morning he found a ship docked at his side of the island. The first man boarded the ship with his wife and decided to leave the second man on the island. He considered the other man not unworthy to receive God's blessing, since none of his prayers had been answered.
Finalmente, lo stesso primo cristiano ha pregato per un'altra nave che arrivasse per prendere lui e sua moglie e portarli alla civiltà, alla civilizzazione. Il prossimo mattina, quando si è svegliato, ha visto una nave che lo aspettava, era, come si dice, parcheggiata proprio dalla sua parte dell'isola, e il primo cristiano con la sua moglie salirono sulla nave per partire. Però hanno considerato di lasciare il loro fratello, il secondo cristiano, lasciarlo sull'isola, perché quello non è degno di ricevere le benedizioni di Dio, visto che nemmeno una delle sue preghiere ha ricevuto risposta.
As the ship was about to leave, the first man heard a voice from heaven booming. Why are you leaving your brother on the island? Are you forsaking him to die?
E mentre la nave stava per partire, questo primo cristiano con la sua moglie hanno sentito una voce dal cielo che diceva: perché abbandoni tuo fratello sull'isola? Lo abbandoni lì per morire? Lo lasci morire?
My blessings are mine alone, since I was the one who prayed for them. The first man answered his prayers.
No.
The first man answered. His prayers were all unanswered and so does not deserve anything.
E questo cristiano che stava per partire ha risposto a Dio: le mie benedizioni sono solo mie, perché io ho pregato per queste. Le preghiere di mio fratello dall'altra parte dell'isola sono rimaste senza risposta, perché lui non si merita niente.
You are mistaken, the voice rebuked him. He had only one prayer, and all this time, which I answered, answered. Tell me, the first man asked the voice, what did he pray for? He prayed that all your prayers be answered.
Allora, la voce dal cielo ha detto, ti sbagli. Quell'altro fratello, dall'altra parte dell'isola, ha pregato solo una preghiera tutto questo tempo e io ho risposto alla sua preghiera. Allora il primo cristiano ha chiesto: allora dimmi, per cosa ha pregato? E Dio gli ha risposto: L'unica sua preghiera è stato che io rispondessi alle tue preghiere.
For all we know, our blessings are not the fruits of our greatness, but the fruits of others praying for us. What you do for others is more important than what you do for yourself.
Le nostre benedizioni non sono il frutto della nostra grandezza, che siamo superiori, ma sono il frutto delle preghiere degli altri che loro fanno per noi. Quello che fai per gli altri è più importante di quello che fai per te stesso. Thank you, John. God bless you. Thank you.
Benedica, John. God bless you, John. Very good. 7 anni, legge abbastanza bene, direi, no?
Sì, questo mese compie 8.
Questo mese compie 8, grazie.
Tra pochi giorni.
You're going to make you're going to be 8 years old, John, this month?
Well, not in a month. Exactly. In a few days, I'm going to be 8.
So, we're going to make a cake?
Well, not exactly.
Are you ready for a cake?
It's not that I want it, it's that.
Dice, sei pronto per una torta, gli ho detto. What did he say?
He said, oh, it doesn't matter, you know.
Dice, non importa.
He's a big boy.
I love you, John. God bless you. So sweet.
Says, once it was Andrew's birthday, and we were fasting on that day.
Una volta è successo che era il compleanno di Andrew, però quei giorni noi stavamo digiunando, quindi è successo così.
Vabbè, Dio benedica. Allora, e grazie signore. Angelina, che bello, mi è sembrata una bella squadra lì. Oggi Johnny è il DJ, you are the DJ today, John.
No, not really,
non
I'm
proprio.
Doing it.
Il giro a giocare destra e sinistra, ogni tanto vai e viene.
Sì.
È molto tipo veloce lì, corre di qui, corre di là.
Amen. Grazie Gesù.
Gioco con i cani qua, corre in giro. Grazie signore. Angelina, Amen. A te la parola.
Amen. Dio ti benedica, Vincenzo, spero che questa storia ti ha parlato. Non preoccuparti tanto di quello che ricevi, preoccupati di quelli che hanno meno di te, di amarli, aiutarli, e vedrai che il Signore provvederà anche ai tuoi bisogni. Noi così facciamo da tanto tempo e veramente funziona.
Ma quante volte io capitavo di essere evangelizzare di qua e di là, giro per le nazioni così, e Dio provvedeva il cibo, qualche soldo, cioè soldi sì, contati sì. In tasca, ma io non li contavo mai perché sapevo che è come l'olio della vedova, no? Lo usava e si riempiva, l'importante è usarlo per il Signore, è una pratica che facciamo ancora,
sì.
Tutto quello che riceviamo va investito nel lavoro e dopo il Signore provvede di nuovo, alleluia.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia
e tutte
le altre cose vi saranno sopraggiunte.
Amen.
Amen. Grazie Gesù. Adesso facciamo una pausa, mettiamo un bel canto, Eterna Carità, Domenico Greco, e poi andiamo a un messaggio che Giuseppe ha ricevuto stamattina, fresco, Il potere dell'amore.
O fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità, non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei, eterna carità, al mondo tutto finirà, sopra ogni cosa tu resterai, faccia a faccia. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei, eterna carità, al mondo tutto finirà, sopra ogni cosa tu resterai, faccia a faccia.
Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità.